We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago, è per palati molto fini questa canzone che abbiamo sotto, questo inno, l'inno nazionale del primo impero francese, scelto ovviamente da Franco Jappelli, e io non posso fare niente di diverso perché è lui che sceglie fior da fiore queste nostre piccole canzoncine, le chiamiamo, ma che sono i nostri editoriali musicali di sé stante. Benvenuti, oggi è il 31 ottobre del 2023 e cominceremo soprattutto a parlare del sogno presidenzialista di Giorgia Meloni. Un saluto ovviamente, un benvenuto a Giorgio De Rossi,
buongiorno
bolscevico lacustre, e ovviamente al mitico Franco Jappelli, reduce da una trasferta predappiese di cui ci racconterà poi in seguito. Ma allora Franco, mentre io sfumo questo inno francese, perché l'hai scelto e soprattutto di che cosa andiamo a parlare?
Andiamo a parlare dell'ipotesi del premierato, che adesso sta diventando di attualità perché venerdì se ne comincerà a discutere in Parlamento, cioè sta diventando diventando una cosa seria che può essere attuata. E quindi il premierato, che è un surrogato del presidenzialismo, perché in Italia siamo sempre gli eroi del compromesso, insomma, quello sì, quello no, facciamo il premierato, va. Che tra parentesi mi sembra abbia pochi altri esempi nel mondo, per non dire nessuno. Però cosa significa questo? Significa un uomo solo, in questo caso una donna sola, al comando. Quindi è un po', perché questo inno napoleonico? Perché è Napoleone. Perché Napoleone è il prototipo. Si comincia come primo console e si finisce come imperatore. No?
Sì, certo.
quindi, insomma, non dico che auguro la stessa carriera alla Meloni, perché insomma mi sembra come imperatrice non la vedo molto come a suo agio, ecco, dico, insomma, dalla garbatella all'impero, insomma, c'è una certa, c'è il passo, sì, è lungo
molto.
E concludendo, quindi diciamo la musica si attaglia, mm-hmm, si attaglia a questa nuova situazione in cui ovviamente c'è, come lo si voglia considerare, è un cambiamento istituzionale, se non altro una totale rottura di equilibri istituzionali.
Certo, diciamo una cosa che è da tempo questo del premierato, della riforma istituzionale principe in assoluto, è la cifra che Giorgia Meloni vuole, il segno che vuole lasciare nella storia del propria carriera politica. È anche vero che dare in mano a questa maggioranza e a questo centrodestra una riforma tanto delicata è un po', diciamo, un salto nel buio, al pari di come già in tempi non sospetti Renzi tentò l'assalto alla Costituzione attraverso il referendum, che avrebbe totalmente scassato gli equilibri sanciti dalla Costituzione, gli equilibri politici sanciti dalla Costituzione, ma che avrebbe raggiunto lo stesso tipo di obiettivo, il farlo diventare principe anche lui. Cioè qui ci sono degli ego che vanno oltre quelle che sono quello che è il bene dello Stato. E allora in tempi anche ancora più remoti, quando Giorgia Meloni praticamente si sapeva che avrebbe vinto le elezioni, vi ricorderete, ne abbiamo parlato anche qui a sé stante, la prima cosa che dicemmo è che lei puntava non a diventare il primo premier donna, ma a diventare il primo presidente della Repubblica donna. E quindi insomma, Giorgia vede come obiettivo in questa riforma non soltanto una riforma che dà un assetto completamente diverso da quello che è uscito dalla Costituente alla nostra Costituzione, ma rende accessibile anche al più populista dei populisti la possibilità di diventare premier, perché in questo paese è possibile tutto. Se tu fai passare attraverso delle elezioni l'elezione diretta del presidente del consiglio, poi devi accettare poi la qualunque, anche che diventa Grillo presidente del consiglio. E però lei è convinta di diventarci lei per, sì, prima. E allora Franco, però io c'ho, prima di andare a leggere, anzi leggiamo subito le prime pagine dei giornali, perché almeno così diamo un senso a questa storia, come diceva la vecchia canzone. Allora il Corriere della Sera: intesa su affitti e pensioni, ma solo sotto riforme, premierato e norma antiribaltone. Salvini: novità attese da anni. Sì, forse saranno anche attese da anni, ma insomma la Repubblica la vede così. Le mani sulla Repubblica, che ovviamente non è il giornale. La Stampa punta invece tutto sulla guerra, e quindi l'urlo degli ostaggi con le tre donne che vengono mostrate da Hamas, le tre israeliane ostaggi che vengono mostrate da Hamas e che ne dicono di tutti i colori contro Netanyahu. Manovra, accordano il governo, Conte mettono la patrimoniale, elezione diretta del premier, il Colle pronto al via libera. E anche su questo poi Franco ci interrogheremo. Poi Libero, ovviamente Libero non poteva fare diversamente che puntare sull'altra notizia di cui parleremo oggi, che è appunto l'arresto della moglie e della suocera, ma anche di due fratellastri, di Abubakar Soumahoro, di cui abbiamo parlato a lungo anche sempre in questa sestante in primavera, quando il deputato eletto con Azione Verde e Sinistra Italiana è stato al centro di uno scandalo che lo ha costretto a dimettersi dal partito e ad andare nel gruppo misto, ma ovviamente non a dimettersi da deputato. Il giornale: il sistema Soumahoro, e poi chiariremo anche di che cosa stiamo parlando. La guerra dei video sulla pelle degli ostaggi per il Fatto Quotidiano, mentre il Tempo punta sulla manovra, manovra blindata, perché l'accordo raggiunto ieri appunto sulla legge di bilancio fa sì che poi non ci saranno, almeno dalla maggioranza, emendamenti alla manovra medesima. e che quindi tutto dovrebbe sostanzialmente andare liscio. Manovra accordo blindato è anche il titolo del Messaggero, mentre il Domani, Gaza cerchiata, si cercano gli ostaggi, i piani di Israele concordati con Biden. In ultimo chiudo con il Resto del Carlino, come si andrà in pensione nel 2024, ma ancora una piccola notizia, il Manifesto, attacco chirurgico con ovviamente la devastazione di Gaza. Insomma, allora, da che cosa partiamo? Partiamo ovviamente dal discorso del premierato, perché questo ci interessa cercare di far capire ai nostri ascoltatori di che cosa stiamo parlando, mentre ovviamente a me mi si è spento tutto quanto, ma oggi fa così. Di che cosa stiamo parlando, Franco? Allora, che tipo di, la domanda che ti volevo porre già dall'inizio, che tipo di riforma è questa che vuole fare la Meloni? Cioè, di che cosa è più vicino a un premierato alla francese? Cioè, che cosa è? Che bestia è questa cosa che viene fuori?
È un ircocervo strano che non ha precedenti da un punto di vista... da un punto di vista, come si può dire, di storia delle istituzioni anche degli altri paesi, quindi perché per esempio il premierato esiste in Germania, ma non è a suffragio popolare, è praticamente una blindatura in Parlamento del presidente del primo ministro, sì. Non diciamo presidente del Consiglio, certo. Che è difficile sfiduciarlo e ha parecchi poteri, ma ritorniamo al discorso di prima, non ha l'autorità di eletto dal popolo, ma nasce da un accordo e l'abbiamo visto in Germania oramai. Le gross coalition, come le chiamano, le grandi coalizioni sono all'ordine del giorno, perché è sempre difficile avere una maggioranza che permette di governare, e quindi hanno questa, poi c'è la soglia del 5%, il voto dei Land, di tutto, insomma è una cosa completamente diversa dal premierato sognato dalla Meloni. Il premierato sognato dalla Meloni, è inutile che leviamogli le pudiche mutandine del lessico politico e chiamiamolo com'è, è un presidenzialismo nascosto, un presidenzialismo mascherato, che non potendo diventare presidenzialismo puro diventa premierato. È la vecchia richiesta della destra italiana, ma non solo, va fatta un po' di analisi obiettiva. L'analisi obiettiva è che al tempo della Costituente ci furono frange minoritarie ma consistenti che optarono per la Repubblica Presidenziale. La cosa venne bocciata, cominciando da Calamandrea,
perché fu bocciata?
Perché si preferì la formula della Repubblica parlamentare e l'adozione del proporzionale puro, per paura, siccome l'Italia usciva da un periodo di dittatura, qual era stata da 20 anni di fascismo, il terrore dell'uomo che si faceva re,
del piccolo Napoleone,
magari sotto mentite spoglie democratiche e si impadroniva del potere, era proprio, serpeggiava. Quindi, nonostante non sarebbe stato, tra parentesi, almeno voi sapete come la penso io, quindi non diciamo la mia è un'opinione personale, però forse non sarebbe stato male, e il problema della democrazia rappresentativa, del malessere della democrazia rappresentativa che ci tormenta da anni, forse sarebbe stato risolto a bovo all'inizio. Sì. Può darsi, nessuno può dirlo. Resta il fatto che quando si parla in Italia di presidenzialismo c'è questa antica... Molti sembrano morsicati dalla tarantola per questa antica, come si può dire, prevenzione che risale ai tempi della Costituente. Poi, essendosi appropriata la destra, veramente chi si appropriò per primo diciamo negli anni 60, negli anni successivi, sì, del tema della Repubblica Presidenziale fu Randolfo Pacciardi, che uscì dal Partito Repubblicano, che poi la cosa fu molto strana, nel senso che il vero repubblicano era Randolfo Pacciardi storicamente, eccetera, e lasciò praticamente il partito, venne conquistato da Ugo La Malfa, che in realtà proveniva dal Partito d'Azione.
Ugo La Malfa.
La Malfa veniva dal Partito d'Azione, insomma, non nasceva repubblicano. E Pacciardi dette vita a un movimento che ebbe un certo successo, che almeno inizialmente, che si chiamava Nuova Repubblica. Nuova Repubblica, al quale aderirono tanti, sia intellettuali sia militanti di destra e di sinistra. C'era da Tommaso Smith, che era l'ex direttore di Paese Sera, fino a Gian Acame, che ovviamente veniva dal movimento sociale, e ebbero un certo successo all'inizio. Secondo alcune voci, in realtà l'operazione era molto più grossa, e c'era un consistente numero di deputati democristiani disposti a passare con Pacciardi. Però non ci passarono, l'operazione venne bloccata e Nuova Repubblica continuò a vivacchiare così fino alla morte di Pacciardi. Il testimone del presidenzialismo venne raccolto da Giorgio Almirante. Giorgio Almirante che dovendo trovare all'interno del movimento sociale, dicevano che Giorgio Almirante viveva con la pesca delle occasioni, cioè di volta in volta si inventava una campagna, una volta la pena di morte, una volta quello, per tirare avanti, sì, alla meno peggio in quegli anni.
Sì.
Il discorso del presidenzialismo divenne quindi un suo cavallo di battaglia, e questo che cosa comportò? Comportò da una parte l'identificazione della destra con questa eventuale riforma, dall'altro nuovamente le barricate, i bastioni, le trincee contro queste ipotesi da tutto il mondo di sinistra. Perché evidentemente già solo il fatto che lo proponeva Almirante, ritornava il famoso spettro.
Te pare poco? Scusa,
ovviamente
te pare poco?
Dalle retrovie alla voce del bolscevico, no, che te pare poco? giustamente.
L'intendenza seguirà, le salmerie seguiranno dopo.
Allora, vedete, non riusciamo mai a non ridere in questa situazione, per nostra fortuna. Insomma. Io però voglio andarvi a leggere, proprio perché voglio che anche il nostro Giorgio dica la sua, il pezzo del Corriere della Sera dove si spiega esattamente che cos'è questo pateracchio. Io lo chiamo pateracchio, Franco, perché non do nessun tipo di peso a questo ennesimo tentativo di riforma, che non a caso poi il Corriere della Sera mette a pagina 14, non lo mette in prima pagina, perché ovviamente la Repubblica deve fare il suo da giornale di sinistra, dice oddio, io stanno mettendo le mani sulla ribanda, calma, non è successo ancora niente. Allora, qui dice: se nel 2021 fosse stata in vigore la riforma costituzionale che Giorgia Meloni ha messo in cantiere, l'esecutivo Draghi non sarebbe nato. Il disegno di legge della ministra Elisabetta Casellati, e ho detto tutto chi firma questa proposta di legge, cambia la carta fondamentale, introduce l'elezione diretta del Premier e mette una pietra tombale su ogni ipotesi di governo tecnico. L'ultima delle tante bozze circolate approderà al Consiglio dei Ministri venerdì, ma la terza Repubblica annunciata da Meloni non è dietro l'angolo, perché il testo, nonostante la piena condivisione dichiarata dopo il vertice di Palazzo Chigi tra Meloni, Mantovano, Fazzolari, Ciriani, Casellati, Salvini, Tajani, Cesa e Lupi, vabbè, è un florilegio.
I miei compagni di campeggio ideali.
Esatto, ha ancora bisogno di sostanziali, decisivi ritocchi. Il DDL in 5 articoli introduce l'elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e questo è già di per sé per me una cosa che non sta in piedi, e cambiando l'articolo 59 della Costituzione mette fine alla nomina dei senatori a vita scelti dal Quirinale. Su questo poi Franco ti interrogo. Per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, eccetera, eccetera. Se il governo Meloni riuscirà a cambiare la carta, diventeranno senatori a vita solo i presidenti emeriti della Repubblica. Il passaggio più controverso è la norma antiribaltone, e quindi per me antidemocratica, che modifica la Costituzione dell'articolo 94 e continua a far discutere i leader. In caso di sfiducia del premier eletto dal popolo, il capo dello Stato può conferire l'incarico di formare un governo al presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento al presidente eletto, cioè non lo puoi dare a qualcun altro, solo a quello della tua maggioranza, la maggioranza che è venuta fuori dalle elezioni. Ed è qui l'articolo 4 del terzo Casellati, che il governo propone lo stop agli esecutivi tecnici o che nascano da manovre di palazzo. Allora, Franco, ma anche Giorgio, il sale della democrazia sta anche in questo. Cioè, il Parlamento non è un posto dove si pigia solo un bottone per approvare la legge della maggioranza, è anche un posto dove si possono formare maggioranze diverse da quella eletta in quel momento, eletta, sì, dal popolo, proprio perché sono cambiati degli equilibri all'interno della maggioranza, perché è successo nel frattempo qualcosa. Non è necessariamente detto che sia un ribaltone con manovre di palazzo dette in senso retrivo, ma può darsi anche che sia qualcosa di, diciamo, necessario. Allora, il governo Draghi è nato perché non era possibile formare una maggioranza in quel momento e perché c'era una necessità oggettiva di tenere in piedi un paese con i conti a pezzi rispetto a quello che è il sovrappotere europeo. Dare l'impossibilità al Parlamento di gestire questo tipo di possibili cambiamenti significa, secondo me, esautorare il Parlamento dalle sue funzioni. Che ne pensi, Franco?
Certo. Mi trovo costretto a dissentire.
Non avevo dubbi.
Dissento fortemente, perché la tua è una disamina bellissima, di grande amante della democrazia. Il problema è molto semplice: funziona la democrazia, non in senso assoluto, la democrazia rappresentativa come la conosciamo noi da diversi decenni, dagli ultimi secoli, chiamiamoli così, almeno dall'Ottocento. Secondo me funziona poco e male. Basta che guardi tutti i correttivi, cioè la democrazia che funziona bene, secondo me, è quella svizzera. Nel paesino sotto l'olmo si riuniscono i maggiorenti del paese, o meglio quelli che hanno diritto al voto, e decidono se fare passare l'acquedotto da una parte, quello da un'altra. Quella per me è la democrazia. Già nelle riunioni di condominio, secondo me c'è... In realtà l'Italia è diventata una grande riunione di condominio, quindi dove c'è quello che si fa gli affari suoi, quell'altro l'amministratore che ruba a salva, sì. Poi te tieni presente che c'è, e questo farà molto contento il mio amico bolscevico lacustre. C'è la variante, chiamiamola così, la della ricchezza. Nelle democrazie si vince perché si hanno i baiocchi. Questo è indubbio, costano le campagne elettorali, sia individuali sia collettive. Noi abbiamo fatto, gli americani hanno fatto Tangentopoli smantellando un sistema di corruzione, ma il sistema di corruzione rubavano i singoli, ma rubavano anche per oliare le macchine dei partiti, che altrimenti non si sapeva come andare avanti.
Sì, però la corruzione non è quella, è quella, per carità, però la corruzione avviene a livello molto più basso, parte proprio dalla base.
Nessuno te lo nega.
Perché è proprio questo il senso, cioè dov'è che la nostra nazione, il nostro paese ha fallito? Nel fatto che poi aveva inventato una costruzione bellissima, che era quella nata dalla Costituzione, nella quale peraltro voglio sempre ricordare che la rappresentanza era proporzionale ai voti. Non era sta zozzeria che c'è adesso di legge elettorale.
Sì, certo.
Quindi quello era un sistema costruito sulla rappresentatività dei risultati elettorali.
Effettiva.
Che non è quello, e qui dissento io da te, della democrazia svizzera dove decidono i maggiorenti. Le decisioni secondo me le devono prendere tutti.
Beh, l'ho detto maggiorenti, ma ho sbagliato.
Sì, vabbè, comunque
ho sbagliato.
Ecco, intendo dire,
diciamo,
che
i cittadini essendo pochi che
Sì, perché sono pochi, però non è che poi sia l'aristocrazia dei cittadini a dover decidere.
Poi tieni presente che in Svizzera, scusa l'interruzione Giorgio, in Svizzera ogni piccola cosa vanno i referendum.
Sì, questo è vero. È anche vero che fino a qualche anno fa non c'era il voto alle donne, ma insomma
sì.
Questo è un dettaglio non trascurabile, bene. Secondo
me. Nemmeno da noi prima della guerra.
Sì,
no?
Prima della guerra però, non dopo, fino agli anni che ci ricordiamo noi.
Insomma. Beh, dopo la guerra, con la dal
48. No, parlo della Svizzera.
Svizzera è recente,
da poco,
molto
lo ricordo io quando è successo.
Molto recente.
Per cui, ecco, il punto della Costituzione italiana è che era una macchina perfetta, secondo me. Cioè, quando si dice con uno slogan, che ormai è diventato uno slogan, che è la più bella Costituzione del mondo, io sono convinto di questo, perché era stata decisa, peraltro, da uno spettro di persone che rappresentava tutti gli italiani in quel momento, che erano usciti dalla guerra, che erano desiderosi di costruire il bene comune, dopodiché la straordinaria ricchezza che è venuta in un paese povero, come era l'Italia in quel momento, ha creato vantaggi e di conseguenza gestione dei vantaggi.
Posso...
Vai, andate,
posso
andate.
Posso dire quella che io ritengo una solare verità, che ti è sfuggita, mio ottimo avversario e cortese uditore, come si dice.
Madonna, oggi però
siamo col violino.
Una volta, quello che dici tu è vero, perché se vedi anche lo spessore, io sono il primo a riconoscerlo, delle persone,
dei padri costituenti,
cioè almeno in massima parte era gente che insomma sapeva quello che diceva, e quando trovarono questa specie di equilibrio, devo dire che furono molto abili, molto, io poi la Costituzione ho avuto la fortuna alle scuole medie di avere un professore che ci faceva educazione civica e ce la faceva studiare, ci faceva studiare la Costituzione, e quindi ti dico che è fatta bene, però non è eterna, questo me lo devi concedere, e sai perché? Perché lo spessore, la materia di cui sono fatti gli uomini, delle volte si corrompe e decade.
Assolutamente.
Certo.
Quindi
il limite è sempre umano,
quindi,
non è mai delle idee.
Quindi, se mi consenti, tra gente che si chiamava De Gasperi, Togliatti, ecco, gente che...
Terracini.
Beh, diciamo... Anche Benedetto Croce,
sì, appunto.
Stiamo parlando di Francesco Saverio Nitti, cose del genere. No, vabbè, però era gente di una certa qualità umana. Poi magari, come diceva Vittorio Emanuele III, alcuni di questi erano dei revenant, erano dei sopravvissuti.
Vittorio Emanuele III, penso che... Fra l'altro io prima o poi gliela stacco quella targa in piazza, perché mi manda il sangue al cervello,
sì.
Vedere Piazza Vittorio Emanuele III, siamo due paesi
in tutta Italia.
Figurati a me, dico.
Sì, ma questa è la
ma quello è un tuo benefattore, Franco.
Sì,
se fosse stato per lui non esistevate.
Io volevo leggervi ancora...
Prego,
vai, finisci.
Il discorso è questo. Cioè, mica me vorrei paragonare questa gente a Di Maio, insomma.
Allora
bisogna serenamente prendere atto.
Di cosa stiamo parlando?
Bisogna, quando i sistemi entrano in crisi, anche se fatti bene, anche se equilibrati, ma non sono eterni. Tieni presente che in un momento di grande crisi De Gaulle ha fatto la Quinta Repubblica, cioè la Repubblica Presidenziale, che è continua a tutt'oggi e funziona a tutt'oggi, magari un po' claudicante, si cambiano i partiti, i socialisti non esistono più, i gollisti non si sa,
sì,
che
vabbè, fine. Sono diventati un'altra cosa,
sono,
cioè,
diventati un'altra cosa, però ha cambiato, perché se no la Francia non poteva più andare avanti.
Però la Francia, vabbè, no, se no divaghiamo, mi fermo qui, se no
sennò
poi comincio a parlare
del
colonialismo,
non,
sì, della fine, vabbè, della Francia intesa come potenza coloniale, l'Algeria,
palla
in tribuna,
allora io invece torno a bomba di raccontandovi sempre, sto sul pezzo, come si suol dire sulla cronaca. Ci sono una serie di questioni. La prima questione riguarda non solo la maggioranza che potrebbe approvare questa legge, ovviamente immaginate dove sta Renzi, dalla parte sbagliata, e quindi subito anche
dalla sua parte come al solito.
Sei faziosa
contro Renzi,
no?
No,
perché è sbagliata,
ragazzi, cioè Renzi è veramente l'opportunismo e la parte più retriva della politica, secondo me, in questo momento. Poi ovviamente c'è anche di peggio, ma poi vedremo. I tecnici di Palazzo Chigi, leggo ovviamente sempre dal Corriere della Sera, che, come ripeto, non sembra dare particolare enfasi a questo tipo di riforma, perché la mette a pagina 14 e non gli dedica neanche un titolo pesante di prima pagina, ma solo un catenaccio. I tecnici di Palazzo Chigi si sono confrontati con quelli del Quirinale, ma il presidente Sergio Mattarella non ha ancora visto un testo definitivo. E comunque, poiché il tema interessa il Parlamento e tocca anche il suo ruolo, non vuole essere in nessun modo coinvolto, perché, attenzione, i poteri del Capo dello Stato, anche se non lo abbiamo scritto, in questa riforma della Meloni vengono ovviamente molto più limitati, perché non puoi eleggere i lacci che, per quanto riguarda la scelta di un eventuale nuovo premier nel caso in cui quello eletto dal popolo non fosse capace, non hai la possibilità di nominare senatori a vita, sostanzialmente ancora anche adesso non hai la possibilità di respingere le leggi se non attraverso una motivazione molto forte, che ci stai a fare al Quirinale, ci si domanda. E comunque, poiché appunto dicevamo il tema riguarda il Parlamento e tocca anche il suo ruolo, non vuole essere in nessun modo coinvolto, stiamo parlando di Mattarella. Nel DDL il Capo dello Stato mantiene il potere di nominare i ministri su proposta del Presidente del Consiglio. Il Premier eletto a suffragio universale diretto resta in carica 5 anni. Si vota con un'unica scheda, con sistema maggioritario, attenzione, non proporzionale, maggioritario, e premio del 55%. Mi sembra una cosa. Il PD con Giorgi si attacca. La democrazia si riduce alla scelta del capo. Esattamente questo. Per Salvini invece è una riforma di buonsenso, niente governi tecnici, niente ribaltoni. E Calenda: caro Salvini, i ribaltoni li fate tutti i giorni, disattendendo ogni promessa, e questo va bene come spigolatura, però il premio di maggioranza del 55%, Franco, fa sì che, come dire, poi davvero quello che dice Giorgis, che non è il nostro Giorgio, è un deputato del PD anche di una certa levatura, e poi alla fine tutto si riduce alla scelta del capo, il resto il popolo non tocca palla, e va bene pure così. Ma così poi gli spazi democratici all'interno del contesto, cioè 5 anni sono lunghi da passare, e con un premio di maggioranza così forte e tutto quello che ti ho detto prima io, poi alla fine il Capo dello Stato che ci sta a fare, ma soprattutto il Parlamento che ci sta a fare, io questo non riesco a togliermelo dalla
testa.
Dunque,
la mia opinione personale, sì, va bene, è vero che questi premi di maggioranza, cioè, a parte che io sono contrarissimo, durante il fascismo sarei stato contrario pure alla legge Acerbo, figurate un po'. Poi, vabbè, non parliamo della famosa legge truffa che venne bocciata, furono le barricate in Parlamento, sia da parte della destra che della sinistra, perché la Democrazia Cristiana si voleva assegnare un premio di maggioranza, ecco, di questo tipo.
Di questo,
cioè,
tipo qua, certo.
Di questo tipo qua, eccetera. Secondo me no, perché se vogliamo giocare alla democrazia, scusate l'ironia, dico, se vogliamo giocare alla democrazia, i voti ci devono stare, certo. Il consenso ci deve stare, no? E deve essere pieno e totale, non è lo dobbiamo correggere con i voti di maggioranza, eccetera. Per quanto riguarda la scelta dell'uomo, invece sono Cioè, secondo me il capo effettivo, il capo del governo in questo caso deve essere scelto almeno dal 50% più uno degli aventi diritto al voto, deve essere legittimato. Poi i meccanismi di formazione del governo, le gestioni della maggioranza, secondo me sono cose fondamentali, ma che secondo me devono ancora essere definite, perché come dici tu, ritorniamo ogni volta, ogni tanto c'è qualcuno in questo paese che si alza e dice evitiamo i ribaltoni, diamo la maggioranza, perché magari in quel momento ha il vento in poppa, diamo la maggioranza a X in modo che X governa per 5 anni senza cose eccetera. Ma possono accadere in 5 anni tante cose, può mutare lo scenario interno, può mutare lo scenario internazionale, possono spaccarsi le maggioranze, possono fare tante cose. In questo do ragione a Elena, non... Insomma, io separerei le due cose, onestamente. In parte do ragione a Elena sulle funzioni del Parlamento e su altre cose, però sulla necessità, secondo me, di un... qui la visione è duplice. Secondo me una visione è quella, chiamiamola così, istituzionale, politica, così da un punto di vista, chiamiamolo puro. Dall'altra c'è la valutazione politica. Cerco di essere sintetico. Il discorso è questo: da un punto di vista istituzionale puro, è necessario un rafforzamento dell'esecutivo, chiamiamolo, dei poteri dell'esecutivo, è necessario, la riforma che ha funzionato di più in Italia, tutto sommato, è stata quella dei comuni e degli enti locali, dove c'è il primo cittadino, c'è il ballottaggio, si viene eletti con...
Ci sono anche le preferenze sulle schede.
Sì.
Attenzione,
questo è lì il gioco fondamentale. Dove non ci stanno.
Questo è il gioco fondamentale. Perfetto. Io voglio scegliere chi eleggere e voglio anche che esista un vincolo di mandato. Perché se no succede quello che è successo col governo Berlusconi, che chi si è trovato a votare liste bloccate, perché fra l'altro erano liste bloccate, per l'Italia dei Valori, e quello dell'Italia dei Valori è stato comprato da Berlusconi, è andato da là, ha capovolto la maggioranza. Sì. E allora dove sta la cosa? Dobbiamo bloccare i ribaltoni con la cosa letto? Cioè, ma dai.
Giorgio, la cosa vergognosa è che non ci stanno le preferenze.
Mitico De Gregorio. Esatto.
Cioè, vieni eletto a secondo della posizione che hai in lista.
Sì, ma dai, e poi Marta Fascina viene eletta in Sicilia, non c'è stata mai in vita sua. No, la conosco, ci andavo in vacanza da bambina.
Bello.
Diceva quello, eh?
Quindi, ecco,
conosce la Sicilia, capito?
Questo però mi devi dare atto, Costituzione bella, la più bella del mondo, come dice Benigni, eccetera, però voglio dire, sto sistema elettorale fa schifo.
Ma nella Costituzione, allora, quando è nata, c'era il sistema elettorale proporzionale. Non sta farsa che
quello
adesso...
che vuoi, ma questo attuale fa schifo. Quindi
il sistema elettorale di adesso è una vergogna. Cioè
il discorso è: io sono favorevole all'uomo solo al comando, sia esso, preferirei il Presidente della Repubblica, perché mi sembra una situazione più chiara e lineare, però va bene anche il Premier, dico, l'importante è che ci sia qualcuno responsabile, nel senso...
è quello che mi preoccupa.
Come a me no, onestamente. Vedi, allora la parola dittatura, scusate questa breve lezione di digressione,
sì.
La parola dittatura oramai ha assunto, ed è giustamente per come viene considerata oggi, un'accezione negativa totale. Ma la parola dittatura in realtà viene dall'antica Roma ed è semplicemente l'indicazione di una magistratura.
Anche Garibaldi era
un dittatore, venne il coso. Cioè la dittatura è una situazione di stato d'emergenza che giustifica una certa sospensione di poteri e il potere in mano a una persona sola, temporaneo. È lì il problema.
Ma io non mi fido.
Vabbè, ma chi si fida? Allora, il discorso qual è? In una società come quelle moderne, contemporanee, quello che dici tu andava benissimo, però oramai c'è una certa farraginosità. Quindi Insieme al premierato andrebbero fatte in Italia altre cose, come quello dello snellimento e dello della burocrazia, perché
mamma mia, ecco, non puoi cioè, farlo, perché la burocrazia tiene in mano questo paese, ma
si autoalimenta, si preserva
assolutamente, sì. Allora posso passare di palla in frasca, anzi non passo di palla in frasca, ma continuo a parlare di una questione che ci interessa e interessa tutti quanti, che è l'ultima, diciamo l'ultimo step della manovra economica, che ieri ha visto a Palazzo Chigi un vertice di maggioranza legato non solo a questa riforma presidenziale e quindi al via libera da parte di tutta la maggioranza del governo a questo disegno di legge che approderà probabilmente venerdì prossimo in Parlamento, ma anche a quelle limature sulla manovra economica che mancavano all'appello, con Forza Italia che nei giorni scorsi aveva parecchio pestato i piedi per portare a casa qualche piccolo risultato che fosse, diciamo, di segno vicino a quello che chiedevano, sulla cedolare secca, sulle pensioni minime, su una serie di cose su cui appunto avevano minacciato addirittura di portare emendamenti alla manovra stessa, quando la Meloni aveva ordinato nessun emendamento, abbiamo fretta di portare a casa la legge di bilancio. E ieri appunto durante questa riunione a Palazzo Chigi Tajani ha cercato di fare di tutto per arrivare a ottenere qualcosa, invece ci sono stati solo dei piccoli ritocchi. Forza Italia per me ha sostanzialmente perso la partita, non verrà assolutamente abrogata la questione che riguardava la cedolare secca, lo sgravio della cedolare secca per quelli che fanno degli affitti temporanei, stiamo parlando di chi affitta la casa agli stranieri, e non porteranno neanche a casa grandi cose per quanto riguarda le pensioni minime, perché semplicemente la coperta è corta. Nonostante tutto questo va tutto bene, madama la Marchesa, e sono usciti tutti da Palazzo Chigi felici e contenti, perché secondo quello che ha detto la Meloni ieri, sulla cedolare secca in particolare emergeranno affitti in nero per almeno 1 miliardo. Soprattutto la cedolare secca al 26% riguarderà soltanto coloro che mettono in affitto più di un appartamento. Ecco, su questo poi sono andati tutti d'accordo. Praticamente restano un paio di scogli, di cui quello, uno, il canone RAI, che passa da 90 a 70 euro, ma è un piccolo problema: da dove prendere poi quei soldi che non daranno più al servizio pubblico, risposta dalla fiscalità generale, mi viene veramente da ridere. Viene fuori ancora una volta da questo spaccato la fotografia di una maggioranza sostanzialmente asservita a Giorgia Meloni, che durante questa riunione tirava fuori fogliettini per ribattere a un povero Tajani che cercava di mantenere il punto tutte le risposte che lui non aveva, e su quelle poi ovviamente si è dovuto attenere. Una maggioranza apparentemente compatta dove comanda solo la Meloni, e che a questo punto arriva in Parlamento senza neanche un emendamento da parte della maggioranza, moltissimi emendamenti da parte dell'opposizione, ma sostanzialmente passerà liscia. Che succede? Succede che da questa diciamo manovra economica escono sconfitti sia Salvini, a mio parere, sia Berlusconi, sia Forza Italia. Salvini perché della legge Fornero ovviamente abbiamo visto un inasprimento, poi si è cercato, non sarà quota 104 ma sarà una 103 corretta,
103
con
bis.
Esatto, con un ricalcolo completo del contributivo, praticamente il 20% in meno di pensione se vai e se prendi la quota 103, quindi non sarà conveniente per nessuno. Sono tutti disincentivi ovviamente ad andare in pensione prima del tempo. E dall'altra parte appunto Forza Italia, che ha tentato in tutte le maniere di avere delle cose e ne ha ottenute soltanto delle briciole. Ma la domanda è, e la pongo a tutte e due, andando avanti così, sostanzialmente a strappi da parte della Meloni, impositività da parte di tutta una serie di cose, dove gli alleati sostanzialmente sono lì che obbediscono e basta, e quanto tempo può andare avanti? Franco, tu mi dirai 5 anni, perché non c'è alternativa e c'è un mandato popolare molto forte, certo, ma insomma ci sono anche delle elezioni europee, da lì potrebbe succedere qualcosa?
No, penso di no.
Pensi di no? Tu, Giorgio?
Sì, la penso anch'io così, perché stanno troppo a breve distanza, quindi non c'è ancora il tempo di metabolizzare che questo è un governo che va avanti per slogan, certo, e per mini proposte che poi non hanno seguito, e per il grido al lupo su qualcosa. Cioè, sì, tra l'altro il primo grande pericolo di questo governo e questa nazione erano i rave. Adesso abbiamo sdoganato i rave, sappiamo, perché Hamas ha ammazzato quelli ai rave, allora non sono più impasticcati, non sono più drogati, non sono più niente. Certo. Sono dei ragazzi che andavano a ballare. Un anno fa non era così. E così su ogni cosa c'è sempre lo spauracchio da evocare per poter dire stiamo facendo questo. Poi alla resa dei conti, no, ma se sono contenti quelli che l'hanno votata va benissimo.
Sì, vabbè, poi il paese che va a gambe all'aria, però. Sì, sì. Allora, a proposito di gambe all'aria, è una cosa che ci ha divertito moltissimo parlarne durante la primavera, perché era diventato un caso, insomma, quasi subito dopo le elezioni, in verità era diventato quasi un caso Sabelli all'interno della sinistra, ma vediamo che c'era veramente qualcosa di importante, e le motivazioni ovviamente dei giudici di Latina che stavano indagando sulla famiglia di Abubakar Soumahoro, ovvero del deputato eletto con i Verdi e Sinistra Italiana e oggi al gruppo misto, perché scaricato sostanzialmente, certo, da quel partito in maniera neanche troppo benevola, insomma, avevano qualche fondamento. Ieri sono state arrestate la moglie e la suocera e i cognati, tutti ai domiciliari, per un uso dei soldi per i migranti sostanzialmente riciclati. Cioè, loro utilizzavano i soldi che lo Stato gli dava per l'accoglienza ai migranti per comprarsi gioielli, pellicce, e anche per metterli in fondi esteri. Allora, io comincio da Franco, perché mi viene da ridere, ma su Abubakar Soumahoro ne avevamo ampiamente parlato. Lui ieri ha continuato a professare la sua innocenza, d'altra parte non sembrerebbe coinvolto, e ha chiesto addirittura privacy per suo figlio. Però insomma, questa è una cosa che almeno un minimo di dignità quest'uomo lo dovrebbe avere. Gli hanno arrestato la moglie, la suocera, tutti e due i fratelli ai domiciliari, insomma, quantomeno non ti viene in mente che anche moralmente dovresti essere coinvolto. Che ne pensi, Franco?
Me penso a quel pover'uomo di Craxi che si è fatto l'esilio ed è morto in esilio perché secondo i giudici,
ma se non lo mettevano in galera,
secondo i giudici non poteva non sapere. Adesso io vorrei capire questo, cioè la moglie con chi va a letto la sera, nel senso, cioè di che parlano, forse contano le stelle, non lo so, con la suocera, i cognati, che poi fatemela fare la battuta su e se l'Africa si piglia, se fa tutta una famiglia, perché insomma, siamo lì, io lì, mi devo astenere da commenti che potrebbero essere eccessivamente, come si può dire, non diciamo offensivi, ma al vetriolo proprio.
Ci penso io, appena finisci, parto io.
Però c'è una differenza tra la mia posizione e presumo la tua, mio caro Boscevico, ed è che io veramente di questo politicamente corretto che crea questi mostri, dici il sonno della ragione,
questa non è colpa del politicamente
corretto. No, è colpa del politicamente corretto, è colpa del politicamente corretto e della capanna dello zio Tom, del povero negro,
ma non è così,
fammi fare il coso, come si chiama, il razzista da strada, vai, anche perché io sicuramente
lo sei,
non lo sono,
ho visto di peggio, credimi,
peggio non c'è mai fine, ovviamente.
No, ma ricordate che faccetta nera, sarai italiana, sarai camicia nera pure tu, quindi insomma...
Ma quelle poi mica se li portavano dietro, li lasciavano là, Francesca sarà italiana, ma poi rimaneva nelle colonie.
Sì, vabbè, però tanto razzismo non c'era.
Insomma, ah, Madonna, su. Cioè, no, se ne razzismo quello,
no,
sai.
No, vabbè, lasciamo perdere, va. Allora, il discorso è questo, invece, a parte tutto, è il politicamente corretto, è quello che nelle università americane, se sei nero entri perché ti danno un punteggio in più rispetto al bianco, insomma, dai, siamo arrivati all'assurdo.
È anche vero che lì se sei nero rischi il 90% delle volte in più di essere sparato dalla polizia, poi, in quanto nero.
Ma non è vero, non è vero.
Come non è vero? E guarda la gente che muore per sbaglio, e quanti sono neri e quanti sono bianchi.
Sei male informato, perché nei quartieri degradati, abitati prevalentemente dai neri, c'è una grande richiesta di ordine di polizia avanzata dagli stessi neri, perché insomma
ho detto un'altra cosa.
No,
ho detto un'altra cosa. Ho detto che se te ferma, oppure se sei nero e stai camminando, è possibile che prendi una rivolverata alla schiena perché dicono che stavi hai rubato.
Sì, sì. No, allora,
questo è il fatto, è indiscutibile. Oppure prendano una persona, la sdraino per terra e la soffochino del botte.
Però se capita il nero è razzismo, se capita il bianco...
Ma il bianco non gli capita.
Non è mai successo negli ultimi anni che sia
morto un bianco per le percosse della polizia. Semplicissimo.
Oh, però voglio leggere una cosa prima che andate oltre.
Io poi vorrei parlare di Soumahoro, se mi consentite, perché sono imbufalito. Bianco, imbufalito bianco.
Ti faccio ancora più imbufalire. Divenute punto di riferimento nell'accoglienza dei richiedenti asili con la COP Caribou e il consorzio AID e la galassia di sigle a queste collegate, loro praticamente ponevano in essere, leggo dalle carte, uno stato di accoglienza gravemente lesivo della dignità delle persone, a fronte di spese personali per viaggi, vestiti, centri estetici, l'elenco dei disservizi è già noto, decine di migranti stipati in catapecchie, senza luce e acqua calda, privi di ogni assistenza e conforto umano e materiale. E in vista del processo, il GIP sembra già levare alla moglie di Soumahoro il presupposto fondamentale della sua difesa, ossia quello di scaricare sulla madre ogni responsabilità. Gli accertamenti smentiscono il risibile tentativo difensivo teso a dimostrare la sua non consapevolezza di quanto accadesse nella Caribou. Un ruolo centrale quindi della vicenda, quello della moglie, che si è affiancata alla suocera e ha sostituito la medesima nei principali atti gestoniali, risultando tutt'altro che una semplice segretaria amministrativa. Insomma, sostanzialmente questi signori prendevano circa 2 milioni di euro, questo è quanto è stato quantificato al momento, e invece di metterlo per costruire delle situazioni perché potessero appunto essere applicate all'accoglienza dei migranti in modo umano, si facevano ovviamente il loro. Allora, caro Bolscevico Lacustre, credo di aver aggiunto fuoco alla cascina del tuo risentimento, prego.
Ma non c'era da aggiungere nulla, perché la cosa più ignobile in tutto questo è che persone di questo tipo, che sono ladri, ma non perché sono neri, perché sono ladri.
Sono ladri, punto.
Sono dei delinquenti perché sono dei delinquenti. È gente che vive alle spalle di poveri disgraziati che vengono qui da schiavi, perché sono degli schiavi, e loro hanno lucrato sul loro schiavismo. Dopodiché c'è un altro aspetto peggiore, che queste figure vengono invece accomunate a persone che rinunciano a tutto per aiutare davvero queste persone. Mimmo Lucano ha rischiato 13 anni di galera per colpa di uno stato delinquenziale che lo ha accusato di cose che non sono mai accadute e il cui modello è stato preso in adozione da una città piccolina, Barcellona. Pensa un po', cioè il sindaco di Barcellona si è rivolto a Mimmo Lucano per sapere come fare per accogliere i migranti. Allora è questa la cosa più ignobile, che viene buttato tutto in caciara, come diciamo dalle mie parti, per colpa di questi delinquenti qua. Allora io non ho alcuna pietà per la moglie e per la suocera, non ne parliamo, ma neanche per Soumahoro, che è uno che è stato sempre un arrivista dal primo giorno che ha messo piede in Italia, e lo so per diretta esperienza che quando lui è entrato nel sindacato nell'USB Mm-hmm. Lui già faceva da capetto, stava costruendo qualcosa, non appena è arrivato a un certo livello di potere si è creato un sindacato, un'associazione
per
sua,
conto suo, certo,
attraverso la quale poi è entrato in Parlamento grazie a quegli altri due cervelloni di Bonelli e Fratoianni,
ecco, io solo, che erano, loro
e
volevo...
quelli sono l'altro livello di arrabbiatura,
esatto,
perché poi loro erano stati avvisati di chi era Soumahoro, gliel'hanno detto: attenzione, te stai mettendo in casa uno che c'ha degli affari sporchi con le cooperative Caribù, Patatum, Patatin e Patatan. Ancora non era provato niente, però i sospetti c'erano. Allora, tu che vuoi fare, tu che hai utilizzato la figura di Soumahoro per raccattare i voti di gente che sperava che Soumahoro fosse una persona per bene,
sì, vabbè.
Allora tu sei come lui,
no,
perché tu eri stato avvisato ampiamente. No,
allora,
di questo,
io ti dico una cosa, Giorgio, io sono veramente senza parole, perché ora ovviamente io conosco, come conosci te, Fratoianni e Bonelli da lunga partita, e io capisco che quello fosse il simbolo, diventato il simbolo un po' del migrante che ce l'aveva fatta e che loro volevano portare in Parlamento proprio a testimonianza di una lotta all'immigrazione che poteva funzionare. Il problema è che se ti dicono prima, cosa che tu mi dimostri, ma lo sapevo anche
lo so
io,
certo,
che gliel'avessero detto: guardate che questa è una persona che ha una doppia faccia, è doppiamente colpevole da parte di questi signori.
Certo.
Cioè, voglio dire, non eravate dei geni prima, ma adesso si dimostra che veramente non lo siete.
Ma siete complici, siete. Io dico di peggio.
Siete
sono
complici
di queste cose. Benissimo. Perché hanno strumentalizzato una vicenda che poi gli è esplosa tra le mani.
Franco, ti abbiamo lasciato senza parole?
Sì, perché io continuo a sostenere la... cioè mi sembra, a parte che sottoscrivo, perché evidentemente ne ha una conoscenza diretta, quindi sottoscrivo tutto quello che ha detto Giorgio.
Certo.
Io resto della mia opinione, è stato scelto Soumahoro perché è un simbolo, era, lo si voleva esibire come simbolo, però a me questa storia del simbolo, io devo continuare a sostenere che è una conseguenza del politicamente corretto.
Secondo me, Franco, no, scusami, perché lui doveva essere il simbolo di una nuova categoria di lavoratori presenti in Italia. Così come un tempo entravano in Parlamento gli operai della Fiat o di qualsiasi altra fabbrica, questo qui doveva essere il rappresentante di gente che se spaccava la schiena, sfruttata, vilipesa e derisa, come si diceva un tempo, capito? Poi invece è diventato, secondo Berlusconi, con i pellicci e i gioielli.
Se mi consenti, è tipico della sinistra. Sai perché?
Certo.
Sai perché?
Ai noi.
No, perché ti faccio un esempio. Un esempio di immigrato che ce l'ha fatta e si è integrato, ce lo siamo scordati di tutti, ma c'è il deputato nero eletto dalla Lega. Scusate,
Certo.
Se lo siamo dimenticato, non ricordiamo nemmeno
ma quello non è mai stato sui campi a lavorare. Lui doveva rappresentare quelli che lavorano sui campi, gli agricoltori.
Certo.
Quello è un altro livello di istruzione, un altro livello di possibilità. Quindi era giusto che ci fosse un rappresentante.
Volevo
così come
dire,
giusto...
non c'è. Era per dimostrare che non stiamo parlando di nero o bianco.
Ma è quello che te sto dicendo, a me non interessa che sia nero o bianco, io non riesco a vedere il nero e il bianco, vedo un delinquente, una persona per bene, un lavoratore o uno schiavo, che sia nero o bianco.
Però
perché non
nero,
è che quelli
agli occhi della sinistra il fatto che sia nero è un must aggiuntivo, scusami tanto.
No, non è
no,
così.
No, no, non era il discorso del nero bianco.
Non è così.
Franco, lì è il discorso dell'essere diventato lui un simbolo dell'immigrazione di un certo tipo, del ce la possiamo fare all'accoglienza di un certo modo. Guardate lui che ce l'ha fatta, non era così.
Ma io fra l'altro non so nemmeno
il problema.
Che passato
è
abbia,
indipendente,
però
è
non
indipendente.
So che passato abbia, perché Ivan Sagné, che stava con noi a Nardò a raccogliere le angurie all'epoca, quello ha fatto una carriera nel sindacato, ma è sempre una persona amata e rispettata perché c'è stato sui campi. Io questo non lo so se c'è mai stato se stava
sicuramente a sfilare le moda
con la moglie, capito?
All'inizio sicuramente
posso
ci sarà
dire,
pure stato, però
posso dire, io non so se Bonelli e Fratoianni erano in mala fede o in cattiva fede o erano stati avvertiti, però di una cosa sono convinto, che la sinistra in questa occasione, e non è una, è una critica distruttiva, diciamo che ha messo il piede nella tagliola della retorica, e questo è la danneggiata, secondo me.
Anche
questo te lo posso concedere, non ho da obiettare su questo che tu dici. Che però fosse legittimo il fatto di presentare in una lista elettorale, che torno a dire sempre bloccata,
però era
ghiottante. Poi ci fosse,
se non si sapesse, se non si fosse saputo che Sumoro, o meglio i suoi parenti, perché fino a questo momento
lui per adesso è al di sopra,
diciamo, non è coinvolto in prima persona, mettiamola così,
è al di sopra di certi reati, al massimo per ora gli possiamo contestare la finta,
è da vedere. No. Dico però, ecco quello che dicevo, l'occasione è stata ghiotta di poter esibire, ecco, questo ce l'ha fatta, per di più.
Ma per anni abbiamo esibito ex golpisti, militari, ammiragli e cose, quindi non c'era niente di male a presentare un rappresentante, tocca pure a lui entrare in Parlamento.
Ragazzi, ci siamo fatti dal tempo, oggi abbiamo, come dire, dato un senso a questa storia, abbiamo concluso la nostra sestante, però ci sarebbero state tante cose ancora da dire, ovviamente, e purtroppo non ne abbiamo avuto né modo né maniera, perché i nostri tempi, come sapete, sono sempre non ci danno grandissimo spazio, ma ce ne prenderemo di più in seguito. Intanto io vi auguro una buona giornata, vi do appuntamento come di consueto a domani, sempre alle 10 su oltrelago.it. Saluto i miei compagni d'avventura, Bolscevico, la Tutti, la Custre,
buona giornata a tutti,
e il mitico Franco Iappelli.
Buongiorno a tutti,
ciao e buona giornata.